Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Concludiamo questa terza settimana di Quaresima pregando in modo particolare per tutti i nostri fratelli e sorelle nel Signore, per tutte le comunità del Signore Gesù, per il loro cammino verso la Pasqua, secondo quello che il Signore ha predisposto questa volta.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 62, versetti 6-12. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno popolo santo, redenti dal Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Parola di Dio.
Ecco, con questo sabato si conclude questa sezione che possiamo considerare anche in modo unitario, in particolare a partire dal capitolo 60, 60, 61 e 62 formano una sezione centrale nella terza parte del libro di Isaia, con al centro, guardando questa sezione, con al centro il racconto della vocazione, il racconto in prima persona della vocazione del profeta. Ecco a voi la parola in questo ultimo tratto del capitolo 62.
Così dico proprio una piccola cosa, ma mi era piaciuto molto confrontare il primo versetto del capitolo 62 e quello che dice il Signore in prima persona: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia, eccetera. E nel brano di oggi, al primo versetto, è sempre il Signore che parla e dice: sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle, e per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. E poi dice il Signore alle sentinelle: non concedetevi riposo, e né a Lui date riposo, al Signore, finché non abbia ristabilito la sorte di Gerusalemme. E così mi piaceva, mi colpiva il fatto che quello che fa il Signore lo devono fare in un certo senso anche le sentinelle, cioè il Signore non si concede riposo finché Gerusalemme non sarà così come lui l'ha pensata, come lui la vuole. E lo stesso devono fare queste sentinelle, un compito un po' particolare di queste sentinelle. In realtà devono continuamente ricordare al Signore di operare perché venga ristabilita la sorte di Gerusalemme. E poi in tutti e due i casi è detto, nel primo caso è detto: allora le genti vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. E anche oggi dice: finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Quindi, come dire, quello che sarà la gloria, l'onore di Gerusalemme, è una cosa che è per tutte le genti, insomma, sono tutte le genti che sono chiamate in un certo senso a vedere la giustizia e la gloria di Gerusalemme. E poi pensavo così, veramente queste sentinelle sono coloro che devono proprio pregare, in realtà, è la preghiera poi.
A me sembrava che in questo tratto, unito al precedente, appunto, ci fossero un po' delle tensioni, diciamo così, un po' quello che diceva adesso la Linda, che può essere letto anche come una tensione in sé, ecco, perché appunto questo personaggio che è Dio, che è il profeta, non so, è lì che non si concede riposo, e poi ugualmente invita, direi, le sentinelle a diventare dei memoratori. È molto bello, il termine in ebraico è molto bello, perché sono coloro che ricordano, cioè il loro lavoro è ricordare a Dio, è proprio bellissimo, mi sembrava, queste sentinelle. Diceva Mello una cosa un po' strana, che delle sentinelle tutto il giorno e tutta la notte urlino, cioè non è il compito della sentinella, che deve essere lì vigilante e parla appena c'è un pericolo, invece queste qui continuano a non tacere, a ricordare, ecco. Quindi mi sembra un testo tutto un po' volutamente in tensione, ecco, perché anche le immagini, appunto, come questo delle sentinelle, ci sta e non ci sta. Ma poi soprattutto c'è questa cosa, il versetto 7, quando dice: finché non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non ne abbia fatto oggetto di lode, E anche sempre Mello, adesso un po' mi appoggio perché mi è sembrato così acuto, questi finché sono un po' anche qua in tensione al versetto 11. Ecco ciò che il Signore fa sentire, ecco, arriva il tuo Salvatore. Cioè questa protensione in avanti, no, finché, ma d'altra parte c'è già un ecco che esplode, ecco, arriva. A me ha ricordato, un po' per tutto il contesto in cui siamo, mi ha ricordato molto la cantica. Ecco, lo sposo arriva, adesso me l'ero anche cercata. Ecco, è una voce, l'amato, eccolo, viene saltando per i monti. Era un po', è un po' questo il tessuto, mi sembra, di questa, appunto, di questa attesa, ecco, della sposa, del popolo di Gerusalemme, insomma, e quindi fino a dire finalmente eccolo.
Io trovo che in questo testo ci siano conferme di ciò che dicevamo nei giorni scorsi, cioè che sia una rilettura del secondo Isaia. Come tutti vedete, avete notato sicuramente, c'è una ripresa puntuale al versetto 11: dite alla figlia di Sione, ecco arriva il tuo Salvatore, ecco ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa è davanti a lui. 40:10. Lo dicono tutte le Bibbie, è una citazione, più che una ripetizione, è una citazione di un detto antico, di un oracolo antico. La differenza, se guardiamo i versetti precedenti, a me ha illuminato, perché nel capitolo 40 bisognava pianare un sentiero che passa per montagne e colline per ritornare nella terra. Qui al versetto 10 invece bisogna sgombrare le porte, quindi sono le porte della città i cui confini sono giustizia e pace che vanno sgombrati. Quindi avevamo visto al capitolo 60 costituirò tua autorità la pace, tua polizia, insomma tuo governatore la giustizia, l'avevamo visto in parallelo con il Salmo 147:14 che dice egli pone come tuoi confini la pace, quindi sgombrare le porte perché possa entrare il Signore, cioè perché vi possa abitare, significa cercare la giustizia, cercare la pace, cercare ciò che attiene alla città e rimuovere quello che non vi attiene. Quindi, insomma, una conferma di quello che si diceva, non si tratta più di una restaurazione da un nemico esterno, ma di una restaurazione interiore che è stata evidentemente riletta fino ai tempi di Gesù in questo modo, da Giovanni Battista che cita questo testo. Poi un'altra cosa che, se volete, una curiosità, però è anche un po' più di una curiosità significativa, sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle, ho posto anche custodi. Non solo la sentinella in italiano è quella che annuncia il pericolo, qua il termine è anche quello di custode.
Quello che... soprattutto custode.
Posto dei custodi, le custode di Israele, Shomer, Shomrim.
Non è Zofim, è esatto. Shomrim, comunque. Shomrim è la, la custodia. Sì. Sì, sì.
Allora, le Zofim è la guardia, no? Il monte della guardia, è quello che guarda lontano e vede se arriva il nemico. Questi sono i custodi.
E, difensori della città,
esatto,
insomma.
Esatto, i difensori della città. E siccome con il ritorno di ebrei a Gerusalemme c'era anche uno di questi slogan dei soldati sulle mura della città con questa didascalia, voi custodi della città, riprendendo questo testo, erano i soldati, e ci sono quel gruppo antisionista che si chiamano i Neturei Carta vuol dire custodi della città, e si riferiscono a questo testo e a un detto rabbinico che dice i custodi della città sono coloro che pregano e che studiano la legge. In questo modo si custodisce la città. Questo chiaramente ha anche tante applicazioni. I custodi della città, i custodi della pace della città sono coloro che parlano con Dio e che ricordano a Dio le sue promesse. E anche questo è una conferma di una reinterpretazione interiore, non tanto esteriore, di difesa esterna, ma di custodia per Dio.
Non faccio un commento al testo, mi ricordo che accenno due particolari. Quando abbiamo fatto l'Esodo, parlando degli abiti sacerdotali, ricordo che avevamo sottolineato, cioè, l'efod, quel vestito, insomma, quel grembiule che mette il sacerdote, perché ai lati ha due perle dove sono scritti i nomi degli israeliti. Mi piaceva molto applicarlo a questo perché sono un memoriale, è stato accennato proprio un memoriale perché Dio possa avere sempre davanti Israele e ricordargli le promesse. Così, tanto per occupare questo silenzio, ma era bello perché l'avevamo accennato più volte facendo il parallelo appunto in questi versetti. L'altra cosa, nella tradizione monastica mi pare che veramente tutti devono vegliare, cioè il monaco ha questo compito di non dare riposo al Signore, perché ecco, così Dio può cambiare anche le sorti della storia, ecco, se viene ricordato a lui le promesse non datevi riposo, ma anche a lui non date riposo. Cioè, Dio veramente può portare a termine appunto quello che ha detto appunto in questi capitoli, ecco, cioè al futuro: sarai sposa, sarai chiamata, avrai un nome nuovo. E questa intercessione, ecco, non dare riposo a Dio, che faccia quello che deve fare, ecco, finalmente. Mi sembra che la forza dell'invocazione, ecco, è forte, insomma.
Chi sono questi difensori, custodi delle mura, custodi della città? È importante, sono proprio tutti? Non credo. Cioè, tendenzialmente, diciamo, non è un gruppo chiuso, diciamo, però io penso che siano quelli che troviamo, per esempio, il capitolo 61, nel racconto della vocazione, per consolare gli afflitti di Sion. Abbiamo cercato di sottolineare che questi afflitti di Sion, che ritroviamo anche nelle beatitudini di Gesù, eccetera, sono una spiritualità, sono una linea di Israele che fanno lutto e invocano la salvezza, quindi sottolineano con la conversione, con l'afflizione e con l'impegno di conversione, sottolineano che Israele è ancora in esilio e invocano contemporaneamente in diversi modi, compreso col digiuno, eccetera, invocano la venuta. E qui io penso che ci sia, che questo sia forse qui il contesto, è una parola anche rassicurante, ideale, rivolta a Gerusalemme. O Gerusalemme, io ho posto sulle tue mura delle sentinelle, dei custodi, dei difensori della città. E qui c'è, come diceva già Sara, non dico che cominci qui o che ci sia una, ma qui certamente è uno dei testi che fonda uno degli zelotismi che c'è dentro la storia di Israele fino ad oggi, perché ci sono vari tipi di zelotismo, possiamo chiamarlo così, gli zeloti, ci sono vari tipi di zelotismo. Questo è lo zelotismo, di, per esempio, di quelli di Neturei Carta, che è fatto soprattutto per resistere alle deviazioni di Israele. Questa è l'idea, non è tanto gli altri, è tutto interno a Israele il problema. E qui c'è una rassicurazione: ho posto dei difensori sulle tue mura. E poi c'è un incoraggiamento a loro, a questi difensori, di non stancarsi mai. E l'insistenza è su questo punto, perché è molto difficile perseverare in questo. Non stancarsi mai, vedete che giorno e notte, sempre, non datevi mai riposo. E poi, come avete accennato, diceva anche Anita prima sa, poi dopo anche Anita, e qui c'è la lotta, io lo chiamerei la lotta della fede, cioè qui c'è una tensione molto, ma questa tensione è esattamente il mistero della fede. Se non intendiamo fede possibile semplicemente come un punto interrogativo, sarà vero o no? Che questo è un po' più moderno, diciamo, ecco, però, ma senti, la lotta della fede presuppone che si prenda sul serio la personalità di Dio, che è molto misteriosa e a volte apparentemente contraddittoria. E qui c'è una tensione forte, che Dio da un lato dice, secondo il profeta, io non tacerò fino a che non l'avrò fatto. Ma poi perché avrebbe bisogno che altri glielo dicano? E poi quando lo farà? Ecco, quindi collegherei questo anche all'osservazione fatta da Sara prima, sul versetto 11, che ha una citazione di Isaia 40:10 e di quel contesto. Questa citazione dimostra che la profezia di Isaia 40 va ripresa, reinterpretata e deve ancora compiersi. Se anche si è compiuto qualcosa, poi non bisogna stabilire che cosa, per il terzo Isaia, quella parola che Dio deve venire e che ha in mano la ricompensa, non è ancora venuto. E siamo dentro Gerusalemme qui, non siamo in esilio. Manifestamente c'è la città, siamo dentro, però non è ancora venuto. Cioè c'è un continuo rinvio. E questo è il problema della fede. E questo vale, la mia riflessione è questa, e questo vale anche noi lo riprendiamo, è ripreso anche nel Nuovo Testamento, e farei riferimento a un testo, Luca 18, in cui Gesù racconta una parabola per dire che bisogna pregare incessantemente senza stancarsi mai, che non vuol dire pregare per chiedere le proprie cose, ma per chiedere che Dio, perché poi ciò che segue lo dimostra, che Dio finalmente compia la sua promessa. E mi pare un testo significativo, cioè un testo come questo di Isaia fa capire il significato della parola di Gesù, che rimane un po' difficile, rimane una parola non conclusa, perché cosa dice Gesù lì? Dice: non bisogna stancarsi mai di pregare, perché volete, dice, che Dio non si affretti a fare, ecco, quello che deve fare, le sue promesse, ma certamente. Cioè, secondo Gesù, il problema non sta dalla parte di Dio, che non desidera altro che farlo, ma sta dalla parte dell'uomo. Anche qui però c'è un problema, c'è una tensione. Se Dio è onnipotente, desidera farlo, perché non lo fa? E Gesù dice, però la patata bollente sta nelle vostre mani. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede, che non è, ci sarà qualcuno che crede in Dio, non è questo. Troverà ancora, ci sarà ancora qualcuno che continua a gridare giorno e notte, perché questo è anche il testo di Gesù, dice così, che gridano giorno e notte verso di Lui. Ci saranno ancora questi? Cioè, è l'indicazione di un compito affidato a qualcuno, diciamo, a quelli che ci stanno, diciamo, di un compito all'interno del popolo di Dio. Di per sé, tendenzialmente, tutto il popolo di Dio dovrebbe essere così, che invoca la venuta attraverso la perseveranza. Io ci sento qui il mistero della fede, che è il mistero di una lotta con Dio, in un certo senso. Come lottò Giacobbe, e anche là un testo estremamente misterioso, difficile da inquadrare nel suo mistero, però vinse, si tratta di vincere la lotta con Dio. Mi sembra una cosa molto singolare qui, ecco, che c'è, e comunque Sara ricordava che questo tipo di zelotismo continua in Israele anche oggi, forse continua in tanti modi, ecco, però c'è anche chi si rifà proprio a questi testi per dire: noi abbiamo questo compito di resistere contro tutti gli altri ebrei che hanno deviato, e il nostro compito è quello di resistere. E la loro autodesignazione, perché poi è un'organizzazione di vari gruppi indipendenti di per sé, e sotto questo titolo aramaico neturei carta, che vuol dire somrei air, difensori della città, questo è il senso della, che sono coloro appunto che ritengono le ultime evoluzioni di una parte di Israele, una parte importante, ecco, cioè la creazione di uno Stato, eccetera, e l'abbandono in fondo in questo modo della, loro l'è percepito così, come dell'attesa delle promesse, è percepito come una grande deviazione. E quindi questa resistenza, ecco, volevo dire poi questo, il compito è il problema di una resistenza, non stancarsi mai, anche Gesù dice la stessa cosa, per noi il non stancarsi mai, cioè il problema è centrale, è quello. Chiediamolo anche per noi, mentre ascoltiamo queste parole rivolte a Israele. Chiediamolo anche per noi. Signore, ci renda custodi della città. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascolta. E preghiamo per tutta la Chiesa, perché è tutta unita. Gridi al Signore, invocando la sua misericordia, senza stancarsi. Preghiamo.
Ascolta.
In particolare preghiamo per tutti i suoi pastori, per quanti come noi siamo chiamati a presentare al Signore il suo memoriale, che non può non essere ascoltato, perché accogliamo in esso il grido di tutti, il dolore, la supplica, la lode di tutti gli uomini. Preghiamo. Preghiamo ancora perché il Signore in questo momento di grande prova susciti la carità e la solidarietà nei cuori di tutti, in modo particolare per chi ha più bisogno in questo momento, e perché il Signore sostenga tutti quelli che sono maggiormente esposti, affaticati nel servizio dei fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora perché il Signore mandi il suo angelo buono accanto a tutti quelli che vivono il loro ultimo momento nella solitudine, nella paura, nella desolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o
Signore. E preghiamo anche per tutte le famiglie che sono provate da lutti, perché il Signore rafforzi la fede di tutti nella sua misericordia e nella sua volontà di bene per ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i monasteri che sono chiamati, come noi, a supplicare il Signore giorno e notte, perché quelli soprattutto che non possono celebrare l'Eucarestia, e ringraziamo il Signore per questo dono che ancora continua a darci a noi, e preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Pensiamo e ricordiamo dei nostri fratelli e sorelle, sposi, che al sabato sono sempre con noi, e gli altri anche che condividono con noi l'Eucaristia del sabato. Mandiamo, chiediamo per loro il conforto e la benedizione del Signore. Preghiamo.
E continuiamo a pregare anche per tutti quelli che sono in fuga da guerre, da violenza. Preghiamo sempre per la Siria, per lo Yemen, per tanti popoli dell'Africa, sì, per tutti i luoghi in cui non c'è pace e giustizia. Preghiamo perché davvero il Signore stenda il suo braccio e doni la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi, anche se ovviamente passa in secondo piano, in terzo piano rispetto all'emergenza, è anche il giorno in cui si fa memoria di tutte le vittime della mafia, e che sono veramente innumerevoli, a parte i grandi nomi di magistrati, però sono tante persone anche vittime delle faide interne, centinaia. E preghiamo per tutti, per la lotta alla criminalità organizzata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E affidiamo anche al Signore questo nostro inizio sullo studio dei testi del Padre, chiedendo anche l'intercessione di Don Giuseppe. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, mi viene da chiedere una preghiera con questo testo nel ricordo di quelli di Mea Shearim, delle sinagoghe, in particolare della sinagoga che anche tanti anni fa qualcuno di noi frequentava. In particolare per alcuni di loro, un vecchietto che certamente non è più al mondo, che dialogava con me all'inizio degli anni 90 nella sinagoga Mea Shearim, la prima sinagoga Mea Shearim, grande sinagoga della, e poi da ultimo anche un altro amico di loro con cui abbiamo anche parlato molto a lungo qualche anno fa, quando siamo stati giù un anno, per tutto il loro mondo, la loro preghiera, la loro fedeltà, per tutti i loro problemi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ricordati di quelli che hanno più bisogno del tuo aiuto in quest'ora. Per Cristo nostro Signore.